presente questa dimensione un po' profetica. Evangelizzazione è dialogo, no? E non dialogo e evangelizzazione. Cioè, nulla, anche se si assommano all'infinito, producono sempre un nulla. 0 più 0 più 0 è sempre un 0. No? Dunque, prima ci deve essere un'identità, che è quella cristiana, per poter entrare in dialogo. E questo è importante imparare anche Paolo, quando ha detto, ha anche citato anche l'Unziano e tutto il resto, questo fedeltà a un messaggio per il quale noi siamo servitori, alla persona a cui noi dobbiamo trasmettere il tanto del vivo, è l'asse centrale per l'evangelizzazione. Penso che più o meno questo, che non vuol dire disgiungere dalla persona, la fedeltà a questo messaggio, al messaggio evangelico, nell'interpretazione teologica rimane sempre legato alla persona stessa di Cristo, che è sempre il Verbo, la parola. Ecco, tu forse volevi avere semplicemente le citazioni esatte e i punti in cui si incontrano.
Non penso che si deve distinguere tra annuncio e messaggio. Sono cose, non possiamo mai rinunciare all'annuncio, al fatto di annunciare. Ma il messaggio, che vuol dire? Se vuol dire contenuto, sappiamo nella storia che ci sono dei cambiamenti. Basta guardare la storia dell'esegesi di qualche brano del Vangelo per capire le varianti di interpretazione.
La situazione è anche, secondo me, molto, molto chiara e molto bella. Questa fedeltà è un messaggio del quale noi siamo i servitori, dunque il messaggio ci accede sempre, è sempre più grande. Questo è in dubbio.
Forse Dio sia sempre più grande, nel senso. Cioè Dio non può ridursi a un messaggio, mi sembra, no? In quel senso.
No, ma dipende anche dal concetto della rivelazione, perché se la rivelazione non è soltanto un insieme delle notizie, informazioni, verità teoretiche, tipo di una certa intelligenza, ma se la rivelazione è veramente una, come dice la Verbo, una autocomunicazione di Dio come persona, e come abbiamo detto stamattina, la rivelazione è qualcuno che si consegna, allora certo che, come dice poi San Paolo, nella lettera ai, no? Se non mi sbaglio ai Romani, lì c'è tutta la ricchezza, imperscrutabile, impregnabile. E certo che a questo punto anche l'esperienza dei cristiani, il loro incontro con le altre culture, religioni, anche se, come abbiamo detto stamattina, loro de iure non hanno la forza salvifica o rivelatoria, però possono essere un aiuto per noi stessi per tirare fuori da questo evento di Cristo, che qui c'è l'essenza, l'essenziale della rivelazione. No, è un aiuto per capire e comprendere meglio. Qui siamo guidati dallo Spirito Santo, che in tutta la storia del cristianesimo e della Chiesa ci guida alla pienezza della verità, con tutti i alti passi, così, no?
Come dice lui, ha ragione, nel senso che nella storia ci sono state variazioni, esigenze e così via. Però forse proprio il Concilio Vaticano II ci invita di andare alle fonti, di andare all'inizio. Se per esempio partiamo da 1 Corinti 15, quello che io ho ricevuto anche io ho trasmesso. Poi noi cosa abbiamo ricevuto? È chiaro che la Chiesa è, sto dicendo una parola un po' offensiva, un pachiderma che va avanti nella storia, poi mirato dallo Spirito Santo, c'è il Vaticano II che è un punto fondamentale e c'è chi lo contesta. Questa è la Chiesa, ecco, noi forse anche siamo chiamati ad avere un piccolo apporto. Il messaggio è chiaramente che si ritiene come Gesù Cristo, ma come lo porti tu, lo porta lui. Sempre lo porta con delle regole, anche Paolo stesso, negli atti si vede chiaramente come lui stesso fa un cammino, un itinerario da quando è chiamato. Cioè non è che, diciamo che si parla di conversione di Paolo sui lì di Damasco, cioè l'inizio della conversione è stato grande fine, cioè, non è che si è convertito totalmente, tante cose lo Spirito Santo lo manda da una parte, lo manda dall'altra, va a Gerusalemme, quando il costo deve andare in Asia, in Europa. E sempre lo Spirito Santo fa i conti con l'uomo, con cose concrete, cose anche limitate, in questo senso posso accettare l'annuncio, cioè l'annunciare il messaggio, posso andare anche più in questo giudizio potrebbe essere spazio per il dialogo, nel senso di non essere arroganti, di pretendere di sapere tutto noi. Questo è un dialogo ecumenico anche all'interno delle varie separazione della Chiesa con i credenti, con i protestanti. Cioè, anche Michele ha capito alcune cose che, condizionate dalla teologia scolastica, forse di Occam, che in per sé non è chiaro, ma se siamo persi, i cattolici erano persi, forse adesso siamo più pacifici a capire certe cose, non so.
Poi anche, come abbiamo detto, no, su questa dottrina dei pali della Chiesa, siccome questi semi del verbo sono veramente dispersi in tutta la storia, sia nella filosofia, nella religione, in tutta la ricerca umana della verità, e anche come dice la Redentoris Missio, lo Spirito Santo opera dappertutto, nelle tradizioni, culture, religioni, allora in questo senso si capisce lo spirito di accoglienza, di ospitalità, del dialogo, in quanto ci accorgiamo nella nostra umiltà da cristiani, che con questo senso del servizio, che di cui c'è qualcosa da ricevere, ma tutto questo in vista di capire ancora di più e meglio, comprendere meglio il mistero per eccellenza, la parola per eccellenza che è la persona, l'evento di Cristo.
No, volevo dire che il mio tentativo, adesso io non sono né un biblista né un teologo, ma il mio tentativo era quello di dire che se la sua paura era quella che fissare un'attenzione al messaggio fosse prendere quel famoso depositum della Chiesa e volerlo portare avanti in maniera intangibile, io non ho inteso dire questo. Cioè, l'altro giorno parlava Massimo dell'evoluzione del dogma, per esempio, no? E quando io ho cercato di sottolineare nel mio intervento che dobbiamo avere almeno altrettanta attenzione alle persone, intendevo proprio dire il contrario di quello di cui lei mi accusa, insomma, cioè no. Cercavo di dire che mi sembrava che questa preoccupazione di Gesù, forse non va bene usare il termine fedele, ma mi interessa relativamente, ha obbedito a Dio e nello stesso tempo ha servito gli uomini e non ha rinnegato il suo servizio agli uomini in nome di una pretesa obbedienza a Dio, per esempio, nell'esempio che ho fatto, che fa nelle controversie galileiche Marco, no? Sulla questione del sabato, ecco, mi sembrava che affermare proprio questo fosse importante per ribadire che anche in un atteggiamento pastorale dobbiamo avere la preoccupazione di due cose almeno, ecco, non solo del depositum fidei, ma anche delle persone che comunque come il depositum ci viene affidato.
Una domanda nei confronti del testo, qui all'ultima pagina, nel punto 2.5, tu hai scritto: l'impressione che ho è quella che educhiamo i nostri studenti a stare perfettamente in linea con quanto affermano i documenti della Chiesa è giusto e doveroso. Questo però mi sembra valorizzare solo un polo della religione, se volete Dio e il suo messaggio, il deposito della fede. Mi piacerebbe percepire la stessa passione per l'altro polo, per le persone e i loro bisognosi. Una domanda del tutto pratica e piuttosto esistenziale, no? Quella che viene dall'esperienza di tutti i giorni. Io, siccome la maggior parte della mia vita, della mia vocazione, del mio insegnamento, vivo con gli studenti, questi poveri li trovo lì. Quindi per me questo binomio tra inculcare la teoria, il deposito della fede no? Nella loro mente, nella loro formazione per plasmare un futuro sacerdote, religioso, un catechista, non si pone in contrasto con un altro tipo dell'attività nei confronti dei poveri. I poveri li trovo anche nell'aula accademica. I poveri nel senso ampio.
Sì, questo è sicuramente vero. E anche sull'aspetto della necessità di una relazione con gli studenti, tra le altre cose in treno proprio con te ne abbiamo già parlato, penso che sia altrettanto importante. Si tratta anche lì di di comprendere che cosa implica questa relazione, io credo. Quello che io volevo sottolineare, mi sembrava questo, che mi sembra che emerga, dopo io lavoro con giovani uomini di sesta teologia, che dopo 6 anni di teologia c'è una forte sensibilità, una forte preoccupazione espressa dalle persone attraverso domande, perplessità che ti dicono, quando sembra che l'insegnante metta in discussione uno dei documenti della Chiesa o una cosa che la Chiesa ha detto. Non si avverte la stessa preoccupazione quando si parla della povertà dell'uomo, di certi aspetti della vita. Io credo che, senza negare la prima cosa che ritengo doverosa, perché non possiamo, e l'esempio che ho fatto sui divorziati e gli sposati, mi sembra che dica che io non insegno che bisogna applicare nella prassi ecclesiale esattamente una indifferenza a quello che ha scritto la Chiesa, ok? Quello che ci ha detto la Chiesa a livello teorico. Però mi sembra che a livello di sensibilità li prepariamo più su un aspetto accademico e di osservanza e quindi di cura del deposito della fede, meno a questo aspetto che riporto al discorso di stamattina, a un discorso di mediazione, a un discorso di attesa dei tempi delle persone, e questo ovviamente parlo dal punto di vista pastorale, mi sembra altrettanto importante, no? Per evitare che ci presentiamo al popolo di Dio in maniera con un altro tipo di fondamentalismo, tutto qui. Io penso che sia importante.
Se penso che è chiaro che la persona è al centro, soggetto di tutte le istituzioni sociali. Quello della Radio Metaspes lo lascia ben chiaro. Parliamo di Chiesa come evangelizzatrice, è la sua missione. Però la persona in se stessa è per il diavolo, per l'incontro. Non possiamo nasconderci dietro una dottrina dimenticando che la persona è il soggetto, oggetto e fine di tutto. Quando io mi incontro con un'altra persona, devo avere presente che quella persona in quanto tale è il centro della mia attenzione in quel momento, è la persona. Quindi i psicologi anche ci fanno vedere, la psicologia, che la nostra propria identità è condizionata dall'incontro con gli altri. Noi percepiamo quello che noi siamo e sviluppiamo la nostra identità nell'incontro con gli altri. Quindi penso che bisogna distinguere tra quello che è la missione della Chiesa e quello che è l'incontro personale, concreto, con la persona di carne e ossa. La dottrina non può oscurare l'importanza del volto dell'altro.
L'uomo è la via della Chiesa.
La gloria di Dio è un vivente, quindi insomma.
E poi mi sembra una specifica, giocando in casa, una specifica connotazione francescana, questa qui. Francesco che è portato sulla via della conversione dall'incontro con il leproso, dalla riscoperta dentro di sé di quella misericordia che precede addirittura l'incontro col crocifisso, è una cosa straordinaria, cioè non possiamo dimenticare da dove veniamo, o se volete l'esempio dell'incontro con il soldato, insomma ci muove questa cura dell'altro e quindi senza l'idea, probabilmente la fatica poi del pastore, ne accennavo, è esattamente questa. Avere di mira che una certa dottrina sostiene certe cose e nell'impossibilità di trasmetterla immediatamente in molti ambiti della sua vita, per cui bisogna aspettare i tempi e questo è possibile dato che nasce una relazione, cioè ciò c'è un'attenzione relazionale.
Perciò che fa stamattina facevo l'accenno sul fatto che la verità è sempre una verità personale. Per noi è il Verbo, è la seconda persona della Santissima Trinità. Quindi non è una verità semplicemente oggettiva, asettica. La libertà che farà per in quel senso cercavo di esprimere questa idea. E nel dialogo con l'altro divento me stesso e scopro quello che sono già, perché non dipende dal dialogo con l'altro. Io sono me stesso perché Dio mi ha amato, quindi perché mi ha fatto soggetto prima di qualsiasi incontro con i miei simili. Sono già un soggetto prima di qualsiasi incontro. Quindi non è il dialogo che determina chi sono, però è nel dialogo, nell'incontro, che io scopro chi sono. Mi sento amato dall'altro e amato da me.
L'osservazione o quello che tu hai detto, Paolo, che ha provocato adesso in senso positivo questo dibattito, è una preoccupazione che è emerso già diverse volte adesso anche nella riunione dei rettori e regenti di seminari di Europa, cioè quella tua ultima osservazione che i candidati al sacerdozio, quando si critica o si mette in questione in senso positivo il deposito che hanno studiato, diventano diciamo più accettati, mentre quando si parla della questione sfida della situazione della persona, dell'uomo oggi, i problemi non sono così interessati. È un'osservazione che proprio sta aumentando negli ultimi anni, e qui nel nostro dibattito non è solo un dibattito teologico, filosofico, teoretico, ma entra l'osservazione che questo ha da fare in gran parte anche con le paure di questi studenti che hanno una certa mancanza di identità. E ora il deposito di fede che hanno imparato in un certo senso dà sicurezza, mentre l'essere confrontato con la situazione dell'uomo oggi fa paura. E così loro iniziano facilmente a difendere quello che per gli anni degli studi ha dato a loro una certa sicurezza, un pavimento sul quale possono camminare sicuro, mentre l'essere confrontato con i dolori, la debolezza, la fragilità dell'uomo oggi, fa paura a loro, in quanto loro certo percepiscono anche loro questa fragilità e per questo fugano un po' in questa insicurezza. Cioè non è solo diciamo un dibattito teologico sulla teoria del dialogo o della fedeltà, ma l'esperienza, il vissuto di aver bisogno che qualcuno mi attraverso il deposito dà sicurezza e mi salva in questo senso da quelle paure che emergono quando io sono confrontato con le paure del mondo. Cioè non c'è soluzione fino adesso, ma è un punto di dibattito nel gruppo dei rettori e dei regenti, perché si osserva questo aumentando.
C'è una vignetta famosa su internet, no? Che è già classica, presenta due cani davanti al computer. Uno sta con la tastiera, l'altro guarda e dice: non ti preoccupare, qui nessuno sa chi siamo, possiamo fare quello che vogliamo. Quindi questa paura al confronto con l'altro, al volto con l'altro, è molto più facile fuggire dietro uno schermo e farsi l'illusione che stiamo in contatto, in relazione. Non è vero, non è vero. La sfida di cui parlava lei, chiaro, fare spazio all'altro, al diverso di sé. Cosa ti dici? È preferibile mettere le cuffie o guardare la TV o perdersi nel gruppo, in una struttura che diceva Freire, si dà sicurezza, non ti mette a rischio, non ti fa sfidare, non ti sfida.
Sono d'accordissimo su quello che avete detto, la mia esperienza anche come docente nel liceo, no? Per me è molto importante quello che diceva Paolo sulla comunicazione, cioè noi dobbiamo preoccuparci non solo di evangelizzare, ma di entrare in un mondo di persone che, specialmente i giovani, ormai sono educati ad avere la loro realtà, il loro mondo chiuso, con i quali non è facile interagire e addirittura creare relazione. Quindi se noi vogliamo evangelizzare, prima di tutto dobbiamo comunicare, cioè tener conto che queste persone non hanno più i presupposti che abbiamo avuto noi di saper ascoltare, di saper accogliere, perché ecco, hanno paura dell'altro o già sono chiusi in un mondo nel quale non è facile entrare, anche a livello concettuale. Noi parliamo di amore, ma questi ragazzi che hanno famiglie divise, che non vedono mai i genitori, non sanno che cos'è l'amore. Parliamo di sicurezza, gliela dobbiamo costruire, perché loro ormai sono psicologicamente molto fragili, insicuri. Per esempio, a me è impressionato in questi 13 anni di insegnamento trovare la depressione nei ragazzi di 15 anni. Una cosa che per la mia generazione, non sono vecchia, cioè ho 40 anni, ero abituata a pensare agli anziani, che a 70 anni, 80 anni ormai sono in salute precaria, soffrono di depressione perché hanno avuto un trauma. Ma vedere ragazzi che a 15 anni vanno in depressione, anche Don Luigi Ciotti, che è venuto quest'anno da noi, diceva che lui non avrebbe mai immaginato di dover liberare i ragazzi dalla dipendenza da internet. Cioè dobbiamo fare i conti con questo contesto nuovo nel quale noi dobbiamo entrare se vogliamo trasmettere la bellezza, la novità, altrimenti resta tutta una teoria e giustamente anche rischiamo di educare i nostri alunni di teologia a continuare a restare in questo mondo chiuso nel quale si trovano sicuri, come diceva il padre Fra, senza saper essere educatori degli altri.
C'è una frase che mi viene male molto spesso, che è apparsa lì in Santiago de Compostela sul palazzo episcopale. Dice: voi preti rispondete a domande che nessuno vi fa e lasciate senza risposta quella che la gente ha.
Sì. Volevo sottolineare in questa relazione di Fra Giovanni una frase che mi ha molto colpito, quando dice che non c'è vera evangelizzazione se non in un atteggiamento di continua conversione di chi evangelizza. E questo penso che è molto 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 importante. Non c'è vera evangelizzazione. E la parola atteggiamento, sì, penso che è molto importante. Atteggiamento, il nostro atteggiamento può invitare o non invitare l'altro al dialogo. L'atteggiamento di amore, l'atteggiamento di ascolto, l'atteggiamento di accoglienza. Vediamo per esempio i frati che vivono dove non c'è da evangelizzare come tale, come con le parole, come i frati che sono in Marocco, con la vita, un atteggiamento di amore, di carità. Allora, talvolta anche noi possiamo essere a un certo livello responsabili, no? Del fatto che l'altro, il musulmano, il buddista, non so chi, non accetta di dialogare con noi perché il nostro atteggiamento non è un atteggiamento di amore, un atteggiamento che parla senza le parole verbali, così, ma parole gli atti di carità. Allora, per arrivare a questo, vi parla di continua, nonché un impegno di ogni giorno che dobbiamo noi stessi, missionari, come evangelizzatori, continuare questa conversione ogni giorno della nostra vita. Allora, si tratta dunque di non vedere soltanto
gli altri a chi portiamo il Vangelo, ma anche noi stessi. E se avete visto, io mi chiedo sempre, faccio sempre questa riflessione, se avete visto il documento del CD dell'Ordine, Missione dell'Ordine, i frati che sono in Marocco, c'è un frate Gesù a seguire, che è, come si pronuncia ancora? Jesus.
È Jesus.
È Jesus, ok. La sua parola, non so se avete visto questo tipo, dice che siamo qui non per evangelizzare, ma per essere evangelizzati. È forte questa come affermazione, forte, ma si può intendere del fatto che anche noi siamo in cammino di portare l'Evangelo non soltanto per gli altri, anche a noi stessi. Allora, penso che mi ha molto colpito questa parola che veramente che mette in un collegamento tra evangelizzazione e dialogo. E poi a me ha molto piaciuto questa relazione tra la teoria e la prassi, come l'ha sviluppato, mostrando esempi, per esempio una confessione, questa accoglienza, il divorziato che viene, esce senza arrabbiarsi, ma trova almeno uno spazio di gioia, di carità. Penso che è molto importante questo, quello che ha sviluppato. Grazie per questo.
Io volevo aggiungere una cosa rispetto al dialogo con le religioni. Agganciandomi a questo esempio che faceva dei frati in Marocco, dei frati in Turchia, che in quei contesti lì, che sono contesti dove un'altra religione diversa dal cristianesimo ha una situazione egemone, è impossibile parlare di fare un'opera, parlare di Dio, no? Non ci è permesso di parlare di Dio. Io penso che questo nasce anche dal fatto che la fede, il cristianesimo parte da un presupposto che c'è un solo Dio, e al di fuori del Dio di Gesù Cristo gli altri sono tutti Baal, non c'è niente, per cui è impossibile mettersi a dialogare con una religione dove c'è un Dio, dove c'è il riconoscimento di un Dio che ha nomi diversi, dicendo che il punto, il fulcro che sostiene la loro vita non esiste. Per cui anche nel dialogo con le religioni mi pare che sia necessario trovare un altro luogo su cui dialogare, un altro contesto. Ecco, allora la via della compassione, dell'attenzione, del cammino insieme. Perché se viene messo a tema la questione di Dio, noi abbiamo delle cose che sono irrinunciabili e sulle quali non possiamo dialogare. Per cui il dialogo, l'evangelizzazione che facciamo, o che ci è possibile, secondo me deve essere cercata da qualche altra parte, altrimenti io non, cioè, mi trovo veramente, a livello concettuale, mi trovo in difficoltà a capire dove sia possibile costruire un dialogo con le altre religioni, se l'oggetto della discussione, l'oggetto del dialogo è Dio.
Sì, in effetti alcuni tentano altre vie. Chi le pensa tenta la sofferenza, no? Di cui ha parlato anche Vincenzo, oppure più pensa una etica mondiale, no? Che va al di là del discorso su Dio, cioè nel senso si arriva a Dio attraverso piuttosto le risposte che si danno a questa sofferenza, come uscire dalla sofferenza, o accettare una convivenza mondiale, una base della convivenza, ma non so se
sì, non con l'atteggiamento che noi che il modo in cui noi crediamo è l'unico modo possibile di credere, o okay? Che noi abbiamo la piena conoscenza di Dio, la piena verità in tasca, assolutamente. Però, cioè, secondo me il dialogo diventa possibile se c'è qualcosa su cui possiamo dialogare. Sul fatto che Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, e che è la mediazione salvifica, per noi difficile dire che c'è una mediazione salvifica che si chiama Gesù, un'altra allo stesso livello che si chiama Giovanni o che ne so, o Baal o qualcos'altro.
Confucio,
sì. No? Ci sono semi, ma però il canale poi è sempre, cioè, il punto di l'apice, no? La mediazione esclusiva, ultima, definitiva.
Forse anche il dialogo dobbiamo accettare in tempi diversi, riandando al Vangelo. Gesù dice, se non raccolgono di qui, va bene, ma se non vista il malato non si può, non è che ci staranno di testimonianza, però forse dobbiamo accettare che lì per adesso non si può evangelizzare. Perché mettiamo che evangelizzare sia far presente Gesù in qualche modo. Gesù, il punto del Vangelo, è tutt'altro che dialogante. Ovviamente il Vangelo di Giovanni che è presentato come fosse un pomeriggio, invece il capitolo tavolo li chiama assassini figli del diavolo, non è che sia proprio così dialogante. Il capitolo 5 dice, io ho guarito il paralitico perché mio padre lavora. Ecco, forse questa potrebbe essere la chiave interpretativa dell'evangelizzazione come aiuto a completare la creazione, che era prevista anche l'anno scorso. Quindi era molto buono, però incoccato, tutto lì, quanta sofferenza c'è nel mondo, tanta violenza. Forse il padre lavora ancora fino adesso, io che sono il figlio lavoro, forse noi dobbiamo aiutare Gesù in questo lavoro, il modo poi in cui entriamo, sono completamente d'accordo con quella di accoglienza, però forse dobbiamo chiedere il discernimento di volta in volta, cioè non c'è, possiamo fare un convegno bellissimo a parlare, però la pratica sarà sempre chiedersi adesso, pregando magari, cosa è opportuno fare per iniziare il convegno. Se è opportuno stare zitti in certe situazioni o insistere per dire con forza, è quello che deve venire a dire lui, questo atteggiamento di conversione è bellissimo, perché non penso che nessuno sia così illuso di essere già convertito, siamo un po' tutti in conversione.
Però sembra che per esempio a livello teorico questa cosa non fosse così chiara prima del concilio e che sia stato un guadagno sul quale c'è avuto una riflessione mediata proprio da un diverso modo di pensare gli altri e di pensare il fatto religioso.
Forse possiamo mettere in dubbio che sia chiaro anche adesso.
Francesco, la stessa cosa, tutto, no? Infatti vanno, siano tra soggetti a tutti, ma sì, confessino sì, che sono cristiani.
Quando
e soltanto quando vedano, allora l'annuncio. Però essere tra, alla fine è Dio tra noi. Quindi il primo modo di evangelizzare è sempre la presenza amichevole e affettuosa in mezzo agli altri, non come padrone come qualcuno che va a dare qualcosa. E poi, però confessino che sono cristiani, non rinunciano alla propria identità. E poi quando vedano che è il momento, che volontà di Dio, annunciano.
Sì, però a me sembra che la parola abbia messo a punto un altro aspetto che è molto interessante e che non è apparso nel nostro dibattito. Noi viviamo in un mondo molto particolare, noi forse a volte ragioniamo secondo i criteri che erano di 30, 40, 50 anni fa. Noi viviamo in un mondo globalizzato, in cui l'incontro tra le religioni non è più un option, è una necessità. Dunque la necessità è anche di incontrarsi, accogliersi, ma non più come 50 anni fa che uno veniva da un'altra religione e poteva essere accolto, perché non si sapeva, non si conosceva tutte le tattiche e tutta la politica che è stata dietro. Qui adesso, nell'incontro tra le religioni, ci sono anche le questioni politiche, di una invasione, possiamo anche dire, preconcetta, una tattica da parte degli altri. Se pensiamo alla storia recente della moschea a New York, che viene costruita, cioè finanziata da un paese come l'Arabia Saudita, dove non ci può essere nessun segno della religione cattolica, invece vogliono avere, servendosi di quelle che la legge, le norme eccetera americane, costruire a due passi dal Torre Gemelle, costruire una mistero. Cioè non è che si tratta semplicemente qui di accogliere o non accogliere l'altro, ma di vedere con quali intenzioni quell'altro si avvicina, perché non dobbiamo essere allo stesso tempo noi illusi che tante volte semplicemente possono essere d'accordo, non so se condividete o meno questo aspetto.
Forse non è per caso che la Commissione Teologica Internazionale abbia scelto 2 anni fa il tema della Lex Naturalis, che è un tema molto discusso, presentando il suo testo che è alla ricerca di un'etica universale, un nuovo sguardo sulla legge naturale, proprio cogliendo quella realtà metafisica che è la persona umana, la dignità della persona umana, che è difficilmente comprensibile, perché la dignità umana non sta camminando sulla strada, ci sono dei rappresentanti, siamo noi, che questa realtà filosofica noi lo riconosciamo nell'altro. Poi il testo riprende il cammino da varie culture, non soltanto da quella greca e giudeo-cristiana in cui viviamo noi, ma parte anche dalla cultura indiana, americana, originale e così via, cercando anche questi semi che riconoscono una realtà che trascende il fisico, trascende l'individuale, che coglie ciò che noi chiamiamo una base ontologica, una base metafisica che siamo noi, indipendentemente dall'attualismo, che uno pensa, non pensa, cammina o non cammina. E così questo sarebbe il nocciolo che ci collegherebbe come uomini, come un presupposto del dialogo, che sarebbe anche il fondamento dell'identità, perché senza una identità io posso avere tante attività supplettive, una nazione, una religione che necessita l'immagine del nemico, perché senza il nemico lui o lei cadrebbe nel nulla. Cioè questa base sarebbe questa realtà metafisica personale, che si esprime ovviamente attraverso una certa lingua, una certa cultura. Cioè questo, diciamo, il radicamento etico che ha toccato anche Paolo la mattina, al punto 4, non lo so, che è toccato anche l'aspetto etico, mi pare. Ah, no,
Massimo.
Massimo, sì, scusi, Massimo, grazie.
Io penso che a livello di religione, se può, il dialogo a volte, certamente, similitudine con quella a livello personale. L'analisi transazionale, se non sbaglio, in psicologia parla che perché ci sia autenticamente dialogo, io devo sentirmi bene e l'altro considerarlo che sta bene. Io sto bene e tu stai bene. Mm-hmm. Dal momento che io disprezzo l'altro, io sto bene e tu stai male, non è possibile un dialogo. O dal momento che io penso io sto male e tu stai bene, nemmeno, e ancora peggio io sto male e tu stai male, che sono i 4 atteggiamenti diciamo basici. Se noi a livello di gruppo sociale non rispettiamo l'altro e non si, o non siamo rispettati, quindi io sto male e tu stai bene, allora il dialogo sempre non ha una base sicura, non è possibile. Io penso che a livello internazionale, a livello di dialogo, ci vorrebbe accentuare il senso di reciprocità. Mentre non ci sia reciprocità, non ci sarà possibilità di un dialogo.
Ma la reciprocità è solo una cosa. Non so se voi sapete che ci sono i diritti dell'uomo per il mondo occidentale e i diritti dell'uomo per il mondo musulmano, che sono state approvate dalle Nazioni Unite. Perché lo sanno pochi, non sono gli stessi diritti.
Ah, sì?
No, non sono gli stessi diritti.
Ma dove c'è la metafisica qui?
Perché per noi, per esempio, per i diritti dell'uomo, quindi della rivoluzione francese, tutti derivano che l'uomo e la donna sono uguali. Per i musulmani, nemmeno a dirlo, se tu dici ai musulmani che l'uomo e la donna sono uguali, non le accettano, non le sono uguali. Ci sono le norme diverse, per la licenza.
Di dialogo. No? A mio parere il discorso, il nostro dibattito si fa molto interessante. Vorrei fare 2 o 3 precisazioni, mettere in luce l'importanza, il valore di quanto stiamo dicendo anche per il compito formativo che noi abbiamo, innanzitutto verso i nostri studenti. E io sono convinto che i nostri studenti devono essere formati all'evangelizzazione e al dialogo. perché comunque, oltretutto, il dialogo è una forma di evangelizzazione. La formazione al dialogo comporta vari aspetti, ne presento solo alcuni. Ci sono le questioni grosse a livello proprio di istituzioni che tu hai menzionato, che vanno al di sopra delle nostre teste, cioè nel senso, io pensando a noi fisicamente, persone concrete che agiscono in determinati ambienti, noi assistiamo a questi grossi, chiamiamoli scontri ideologici, ma più di tanto non possiamo dire fare. Però ribadisco quanto detto anche oggi, il dialogo avviene nell'incontro concreto con l'altra persona che mi sta davanti. Allora, il primo sforzo è quello di conoscersi reciprocamente, a volte superando la diffidenza. Io ho avuto anche con Presidente, insomma, per via del mio impegno all'Accademia Mariana, recentemente alcune esperienze di dialogo e di incontro con i musulmani, perché voi sapete nel Corano si parla di Maria e quindi abbiamo avuto degli incontri. Cosa ho dedotto? Ho dedotto che questi musulmani erano molto aperti al dialogo e al rispetto, perché comunque anche loro hanno fatto un cammino di conversione. Cioè, questo è importante. Conversione che cosa significa? Abituarsi ad accogliere la differenza dell'altro in un ambiente cristiano cattolico, perché si tratta di persone che vivono in Italia, questi due specialisti, un uomo e una donna, e chiaramente hanno fatto anche loro un cammino personale di apertura, perché certo, altrimenti il dialogo non avviene così facilmente. Cioè, voglio dire, c'è anche tutta una questione di inculturazione. È evidente che è più facile per noi, a nostro livello, dialogare con uno specialista musulmano o induista, no? Che comunque ha già una abitudine, una formazione, ed è certo molto più difficile dialogare, ma a vari livelli, reciprocamente dialogare con chi è arrivato in Italia, oppure un italiano che si trasferisce in un altro ambiente, dico italiano per dire, diciamo, uno va in un altro ambiente straniero e di un'altra religione, e ci vuole, comunque ci vuole molto, molto tempo, cioè è un grosso adattamento reciproco quello del dialogo, cioè imparare a conoscersi. Noi possiamo seminare da questo punto di vista attraverso i contatti personali. Poi un'ultima cosa, e concludo solo così delle mie semplici considerazioni, cioè evangelizzare in ambienti molto difficili, tu menzionavi il Marocco e in tanti altri ambienti dove si deve stare zitti, perché non si può dire neppure io sono cristiano perché subito. Allora, può essere l'occasione per imparare a capire che cosa significa il Vangelo per me, praticare il Vangelo in quella situazione, che cosa mi dice il Vangelo, quali aspetti nuovi del Vangelo si possono cogliere e sperimentare quando uno deve realizzare solo una presenza senza in quel caso poter agire, perché veramente ci sono aspetti inediti del Vangelo che possono essere scoperti anche in ambienti che in apparenza, non in apparenza, che realmente sono ambienti chiusi, ostici, ostili al Vangelo. È l'esperienza del martirio praticamente.
Sì, volevo proprio andare un po' nel stesso senso con padre Vittorio, anche con Marco, per quanto riguarda la reciprocità, parlare del dialogo nel senso di intendere la Rinpoche-ta è un po' difficile, veramente con ci sono alcune parti del mondo che sono veramente chiuse, cioè ostili al dialogo. Per esempio, quando io guardo David Levinas, che è un giudeo, diciamo, David Levinas, questo filosofo, il suo libro Io e Te, Io e Te. E l'idea di questo suo libro vuol dire che anche quando noi formiamo il noi, ci mettiamo insieme, ma ciò che appartiene a me non è mai per te, e ciò che appartiene a te mai diventerà per me. Siamo diversi. È un giudeo che trasmette, diciamo, un po' l'idea, il senso, la maniera di pensare dei giudei. E quindi la reciprocità in questo senso diventa, secondo me, intendere il dialogo, sì, dipende da, in ogni modo, da quale circostanza ci sono, ma comunque la proposta di San Francesco, la presenza, e penso che a volte è importante.
C'è un libro degli anni 50 che si intitola Games People Play, in cui sicuramente lo conosce qualcuno di voi, in cui questo psicologo analizza come la gente va assumendo dei ruoli, soprattutto nella famiglia e nelle comunità. E ci sono famiglie in cui il marito o la donna assume il ruolo di dominatore e l'altro assume il ruolo di dominatrice. Io mi ricordo anche quando ero chierico di studiare, c'erano due che stavano sempre litigando, sempre, uno calpestava l'altro in continuazione. Ma poi questo aveva fatto un ritiro e si vede che si è ripensato e ha smesso di stuzzicare l'altro, e l'altro dopo 3 giorni ha detto: ma senti, adesso non dice niente, e questo tu puoi santificarti, perché ma tornando al discorso, non possiamo permettere a una persona di diventare dominatore o dominatrice, perché le stiamo facendo un cattivo servizio. Perché ci sia dialogo e perché l'altra persona possa svilupparsi come persona equilibrata, non possiamo diventare noi vittime. Dal momento che diventiamo vittime senza una dignità, quindi che io assumo il ruolo di vittima e ti lascio diventare a te, ti sto facendo un cattivo servizio. Io penso che perché ci sia dialogo, io sto bene e tu stai bene. E alla persona che è soprattutto molto dipendente e che un giorno si sente giù completamente, l'altro giorno si sente il re del mondo, devo aiutarle a dargli una certa serenità. Senti, tu mi rispetti, io ti rispetto, con tutto l'amore, la presenza, però no, anche a livello di religione penso che è anche lo stesso. Stiamo facendo un cattivo servizio ai musulmani quando loro si considerano infedeli, non fedeli, quindi non possiamo entrare con loro in dialogo. La reciprocità è necessaria per creare le condizioni di dialogo.
Esattamente, ma questo è un altro discorso molto più ampio riguardo la comunicazione, anche su quel contenuto della comunicazione. Penso che possiamo lasciare altri tempi e per domani. La notte porta sempre il consiglio.